Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Chiediamo al Signore che venga in aiuto alla nostra debolezza e per poter farlo, per chiedere questo, confessiamo la nostra debolezza, la nostra miseria, perché con suo soccorso davvero possiamo piacergli, come dice la colletta, nelle intenzioni e nelle opere. La nostra vita sia tutta concorde, così nella lode del Signore, ma tutto parte dal riconoscere davanti a Lui la nostra miseria. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 8, versetto 28. Giunto all'altra riva, nel paese dei Gadareni, due indemoniati, uscendo dai sepolcri, gli andarono incontro. Erano tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella strada. Ed ecco si misero a gridare: «Che vuoi da noi, figlio di Dio? Sei venuto qui a tormentarci prima del tempo?» A qualche distanza da loro c'era una numerosa mandria di porci al pascolo e i demoni lo scongiuravano dicendo: «Se ci scacci, mandaci nella mandria dei porci». Egli disse loro: «Andate». Ed essi uscirono ed entrarono nei porci, ed ecco tutta la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare e morirono nelle acque. I mandriani allora fuggirono, e entrati in città raccontarono ogni cosa, e anche il fatto degli indemoniati. Tutta la città allora uscì incontro a Gesù, quando lo videro lo pregarono di allontanarsi dal loro territorio. Parola del Signore. Nell'economia dei racconti, dei miracoli di Gesù, questo è un posto un po' particolare per tanti motivi, perché siamo al di là del Giordano, nella Decapoli, perché c'è un dialogo addirittura con lo spirito impuro, perché descritto anche in modo molto pittoresco, e perché anche il risultato è quello che vediamo negli ultimi versetti di oggi: Gesù non è accolto. Vediamo insieme ora il brano.
Che dice? Direi qualcosa che in parte ripete quello che ho detto ieri e che non si è capito a causa di come parlo. E in parte si completa nel brano di oggi. Dicevo ieri che la natura è sottoposta alla corruzione, confronta Romani 8, ma Gesù è venuto per liberare dalla corruzione la creazione e anche alla rivelazione dei figli di Dio per essere liberata. Nel brano di ieri si vede che il vento e il mare si mettono contro perché il demonio oppressore non vuole che Gesù vada nella terra dei Gadareni a scacciarlo. E oggi si vede ancor meglio perché non voleva. Dice il testo: prima del tempo. Infatti la missione diretta di Gesù apparentemente non è verso i pagani. Il demonio sa che ha poco tempo, confronta Apocalisse 12:12 e forse anche Apocalisse 20:3. Perciò dice: prima del tempo. E si vede bene come la creazione è schiava e si uccide da sola, i porci affogati e i gadareni che pregano Gesù di allontanarsi da loro. Ma Gesù, come domina il vento e il mare, così domina tutto, tutto questo male che invade il mondo. Quindi invocare il ritorno, questo è il mio pensiero. Dire con fede versetti e salmi imprecatori e pregare che siano di nuovo inseriti nella preghiera della Chiesa.
Pare che nel testo appunto questa lotta contro il demonio e questa estensione del rapporto, della lotta nel territorio pagano abbia la caratteristica di essere molto così, avere delle manifestazioni molto forti, però mi sembra che se guardiamo il testo dica anche la facilità assoluta con cui avviene rispetto alla figura di Gesù, cioè tutto succede in reazione a Gesù che si muove, ma lui ad esempio rispetto anche agli indemoniati nel nostro testo in Matteo non entra in nessun dialogo, non dice neanche esci, sono loro che anticipano tutto e dicono se ci scacci mandaci. L'unica parola di Gesù è questo andate, e cioè a me ha fatto questa impressione qua che il solo muoversi di Gesù provochi la fuga, provochi l'ingrossamento delle acque, la tempesta, adesso il gridare, l'avvicinarsi, però in realtà nulla è possibile contro la potenza di Gesù e lui quasi, diciamo, deve solo dire andate, tutto è mosso dal terrore di lui, dalla sconfitta rispetto a lui. E questa era l'impressione più forte che ho avuto della grande signoria di Gesù e di un confronto che non ha paragone tra Gesù e il demonio. E l'altra cosa era questo, se è venuto prima del tempo, questa parola iniziale con cui lo affrontano, che cosa c'è tra noi e te e se è venuto prima del tempo, sì, penso appunto che dirà al capitolo 10, versetto 28, no, 12, 28. Se scaccio i demoni in virtù dello Spirito di Dio, è certo giunto tra voi il regno di Dio. E questo prima del tempo è l'avvento del regno, l'avvento della regalità, e che nel territorio pagano non sarà un avvenimento legato al ministero di Gesù, sarà successivo, sarà dopo la Pasqua, l'invio al capitolo 28 dei discepoli. E quindi mi sembra che la sorpresa sia appunto che Gesù si sposta in questa zona in modo insolito, ma nel solo avvicinarsi, nel solo muovere la barca si fa spazio, ecco, il regno di Dio si impone. E l'altra cosa che stupisce però in questo è che gli dicono vattene.
Ma non so, quello che dico forse, scusate, forse è più una suggestione, però a me mi pareva che così come è detto nella Genesi, facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, e questa presenza in questi uomini di fronte a Gesù non regge assolutamente, perché questa immagine dell'uomo non si può rispecchiare in qualche modo, e quindi questi questi demoni chiedono di uscire, non si regge questa l'uomo, insomma, il male che è nell'uomo ha bisogno di uscire. E anche se poi certamente l'ultimo versetto ci lascia una grande amarezza, ecco, perché sì, e poi d'altra parte lo vediamo anche oggigiorno, insomma, è proprio così.
Ma questo brano si manifesta la signoria di Gesù in un modo molto, molto pieno, mi sembra, cioè da un lato la sua stessa presenza costringe il demonio a andargli incontro, a uscire dai sepolcri e a chiedere proprio, a supplicarlo di non essere mandati nell'abisso. E Gesù, con una grande signoria, lo concede, proprio come diceva Paolo, ecco, non c'è uno sforzo, c'è proprio una cosa così regale. E dall'altro, appunto, per contro c'è questa situazione di questa città che va incontro a Gesù, ma mi ha fatto impressione, perché proprio sono le stesse parole: i demoni vanno incontro a Gesù e lo supplicano di non cacciarli, proprio sono le stesse parole, e la città va incontro a Gesù e lo supplica di andarsene. E Gesù si sottomette anche a questo, però nel brano parallelo di Marco c'è una cosa che mi ha sempre colpito tanto, che è l'unica volta che Gesù non comanda di tacere, ecco, ma questo secondo Marco è uno solo, che lo prega di andare invece con lui. Gesù dice: no, va alla casa di tuo padre, dei tuoi, e annuncia quello che il Signore ha fatto per te e ha avuto misericordia di te. E quindi è il primo apostolo ai pagani che Gesù manda, e mi sembra bellissimo, perché proprio è la misericordia di Dio che si manifesta così. Caccia i demoni, aspetta che l'uomo lo accolga, ma nello stesso tempo non abbandona. Lui va via, ma lascia questo annuncio di misericordia.
Più o meno ho notato le stesse cose. Quello che mi stupisce molto è questo, il modo ostile con cui i demoni affrontano la presenza di Gesù. Immediatamente si rivelano, si manifestano nemici. E poi con delle espressioni che fanno capire che i demoni conoscevano il piano di Dio, sapevano tutto, sapevano che quello era il figlio di Dio e sapevano che era venuto per distruggere il regno del demonio, tanto che gli chiedono: sei venuto prima del tempo, cioè sapevano che la fine sarebbe stata la vittoria di Cristo sul regno del demonio, e che questa presenza adesso del figlio di Dio li disturbava molto, perché era venuto a tormentarli prima del tempo finale, in cui sapevano evidentemente che sarebbe stato lui vincitore e che il loro regno sarebbe stato distrutto. Questo già mi fa molta impressione, cioè che i demoni fossero informati, sapessero già tutto questo. Mentre sembra, non so però se sia giusto fare l'accostamento, che nella lettera agli Efesini, mi pare, San Paolo dice che è la Chiesa che rivela agli angeli il piano di Dio, il tutto lo, come dire, il piano di salvezza viene rivelato dalla Chiesa. La Chiesa lo riceve e lo trasmette agli angeli, quindi queste due cose non so se siano in contraddizione o no, non lo so. E poi anche a me ha colpito molto la posizione finale, la città uscì loro incontro, ci si aspettava che fosse uscita per accoglierlo, invece esce per pregare di allontanarlo. Non ho capito perché lo chiedono, forse perché avevano subito una perdita, avevano perso una fonte di guadagno, insomma una fonte di ricchezza, perché tutto quel gregge di maiali doveva essere la ricchezza del paese, insomma della zona, e forse per quello sono irritati, insomma, nei confronti di Gesù. E poi il fatto che appunto nel testo di Marco Gesù mandi questo indemoniato guarito ad annunciare le meraviglie che Gesù aveva operato, e mi pare significativo perché il primo invio, addirittura prima degli apostoli, manda uno guarito in un paese pagano ad annunciare, era, la terra era pagana, ad annunciare le grandezze di Dio, le meraviglie di Dio. E questo mi ha sempre fatto sorpresa, insomma, che il primo mandato mi pare sia questo, prima degli apostoli, e in terra straniera. E poco dopo, in un episodio che adesso non ricordo, si nota che molti della Decapoli erano venuti a cercare Gesù. Probabilmente questi evangelizzati da questo indemoniato guarito, forse.
È una cosina veloce. Allora dice: che vuoi da noi, figlio di Dio? Cioè, tra il male e il bene non ci sono punti di contatto. Allora mi è venuto in mente la parabola di Lazzaro e del ricco pulone, in cui dice: tra noi e voi c'è un abisso e nessuno di qua può passare di là, e viceversa, non ci devono essere punti di contatto.
Beh, quel testo forse a cui si riferisce, riferiva Cecinia, in realtà è prima, è alla fine del capitolo quarto, in quel sommario in cui si dice che le folle vanno a Gesù, e si dice che anche dalla Decapoli vanno a Gesù, già prima, già al capitolo quarto, da Gerusalemme, dalla Decapoli, insomma Gesù ha la sua fama, è arrivata fin là e molti vanno a lui. E questo mostra anche che probabilmente il territorio della Decapoli è un territorio pagano, ma non del tutto, non è completamente pagano. C'era la tribù di Manasse che si era stabilita là con la spartizione di Giosuè, e è chiaro, siamo al tempo di Gesù, tutto è cambiato dalla spartizione di Giosuè, ma popolazioni ebraiche comunque in ogni caso sono rimaste là. Chi sono questi che vanno lì? La città, chi sono? Tutta la città mostra che probabilmente ci sono sia gli uni che gli altri, e tutti vanno uniti contro a impedire a Gesù di entrare. Insomma, c'è tutto il rapporto, per esempio, delle folle, dell'atteggiamento di Gesù con le folle. Abbiamo visto che lascia le folle, se ne va dalle folle sulla barca, qui arriva, tutta la città gli è contro, però non fa niente contro la città, non, se ne va lui. E questo è molto, dirà poi, no, ai due discepoli: vuoi che facciamo scendere un fuoco contro la città che non ci ha accolti? E Gesù si opporrà, evidentemente. È molto, serve un aspetto da studiare, da rifletterci sopra, come Gesù si muoveva con le folle. Veramente sembra, ha una sua posizione, ma anche molto rispettoso. E anche qui, alla fine, mi è sembrato, adesso per sembrato sì, l'episodio della la guarigione di un indemoniato, il demonio, tutto così pittoresco, se è venuto prima del tempo, forse è un segno che al di là, quello che avete detto, ma mi sembra che alla fine Gesù, insomma, la domanda è: ha fallito o no andando di là? Perché è andato di là, poi è dovuto tornare indietro subito, e non è stato accolto. E la colpa non è neanche tanto dei demoni, perché la strada era ostruita, dice il testo, nessuno poteva passare da quella strada perché c'erano questi due indemoniati che si vede picchiavano tutti. Gesù, per Gesù questo non è l'ostacolo. L'ostacolo sono gli abitanti della città che gli impediscono, e Gesù a questo non fa, Gesù di fronte a questo ovviamente si ritira. E non fa una cosa violenta, insomma, come non fa una cosa come ha fatto con i due indemoniati. E cioè, io penso che non, insomma, come si può interpretare? Io ho pensato, appunto, siccome si dice anche se è venuto prima del tempo, eccetera, mettiamo, difficile comprendere, si può comprendere prima del tempo della missione ai pagani, prima del tempo in altri modi. In ogni caso, Gesù va di là, fa questa guarigione che è un segno per quella gente. È vero che è prima del tempo, ma Gesù fa dei segni efficaci che testimoniano la sua signoria su tutta la realtà, anche demoniaca, anche quelli degli spiriti che indemoniati che conoscono Gesù. È evidente, tantissimi testi ci mostrano che gli spiriti celesti sanno più di quello che sanno gli uomini. Vabbè, questo però quello che mostra è che Gesù dà questo segno da questa parte di un segno efficace. Gesù sa che non è ancora il tempo, però deve fare un segno efficace, molto forte. Accolto male, ma gli altri evangelisti mostrano che poi andrà a raccontare, eccetera, un segno che comunque rimane, è quello che può fare, e lo fa in modo molto efficace, come dire, con grande frutto.